mediante la predicazione di Cristo crocifisso. Solo così avviene la salvezza. È attraverso la predicazione che lo Spirito Santo tocca i cuori. E attraverso la predicazione che lo Spirito Santo convince i cuori. E attraverso la predicazione di chi crede in quello che sta dichiarando, in quello che sta dicendo. Stanotte ho fatto un sogno e vedevo che c'erano un gruppo di persone che cercavano di convincere altre persone riguardo alla fede per portare delle persone alla salvezza. E mentre parlavano vedevano che c'erano delle discussioni animate. Io intanto camminavo, passavo, mentre c'erano altri che facevano un culto regolare, ma c'era un gruppo di persone appartate che dialogavano delle cose di Dio. Dopo un po' rimetto gli occhi su quelle persone e vedo delle persone abbracciate che avevano finito di discutere. Perché c'era chi predicava e c'era chi ascoltava e nello stesso tempo rispondeva. Ma dopo tutti erano così. Dopo ho visto delle persone che non parlavano più ma che erano abbracciate. E altre persone che continuavano a parlare ancora in modo agitato. E il Signore mi ha fatto comprendere, vedi? Quelli che sono abbracciati hanno ricevuto la guida del mio spirito. Non c'era una disputa, ma c'era
un trasmettere dal cuore la parola. Che succede? C'era
un trasmettere dal cuore la parola e lo Spirito Santo li sta guidando. Mentre
prova. Lo Spirito Santo li sta guidando, mentre gli altri sono guidati da un altro spirito.
C'è un altro spirito che alimenta la disputa, un altro spirito che alimenta la discussione, un altro spirito che muove chi è che deve parlare, che conosce, di convincere, pensa di convincere lui con le sue parole, con la sua abilità, con la sua dialettica, e l'altro invece, ecco, non avvedendo l'opera dello Spirito Santo, ribatte e non accetta, non riceve, e ancora continueranno a discutere e potranno discutere all'infinito, ma non ci sarà mai un cuore che si arrende e un altro cuore che si lascia guidare. E quello che è importante è che nella predicazione della parola sia lo Spirito Santo a fare la parte migliore. E che è lo Spirito Santo che convince di peccato, di giustizia, di giudizio. È lui che sta operando. È lo Spirito Santo che opera. Se lo Spirito Santo opera, allora sicuramente ci sarà la convinzione di giustizia e di peccato. Lo Spirito Santo mi aveva anche detto questa settimana che questa predicazione sarebbe stata disturbata nella registrazione, soprattutto nella registrazione. E già io lo sapevo che sarebbe successo questa cosa, e infatti mi sono organizzato per già registrare per conto mio, perché è una parola troppo potente che il Signore mi ha messo nel cuore, perché ognuno deve comprendere quello che e il percorso che sta facendo. Sapete, noi a volte siamo convinti che stiamo facendo il percorso giusto, però ognuno deve sapere qual è, da dove è partito, dove si trova adesso e dove si sta direzionando, dove sta andando, ma deve anche sapere dove è che Dio ti vuole, perché può darsi che sei fuori strada, stai facendo un percorso diverso. Sapete,
Oggi siamo nell'era dei navigatori satellitari e a volte se il GPS è spento non segnala la tua posizione, non arriva il segnale, non viene ricevuto il segnale del satellite della tua posizione sulla mappa e non ti dice dove sei. Ma se è attivo il navigatore satellitare e c'è una mappa, ti dice dove sei e seguendo il percorso ti dice se stai andando nella giusta direzione, se l'hai impostato la meta di arrivo oppure se devi cambiare strada. Ecco, la parola di Dio serve, e anche la guida dello Spirito serve per capire se dobbiamo cambiare strada o siamo nella strada giusta e dobbiamo proseguire. E dobbiamo, forse magari qualcuno può essere stanco, qualcuno può essere scoraggiato, qualcuno si è seduto, ma sa qual è il percorso che deve fare. E allora se sa qual è il percorso che deve fare, ecco, lo Spirito Santo gli darà la forza, gli darà magari una focaccia dal cielo, come Dio l'ha dato ad Elia. E lui ha fatto tanta strada con quella focaccia, ha fatto un pieno di energia di Dio per camminare in fede e fare un lungo percorso. Ora, tornando nella parola di Dio, qui abbiamo letto che per i chiamati, per quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Significa che quando noi predichiamo, non tutte le persone ricevono, non tutte le persone sono aperte, non tutte le persone sono disponibili al cambiamento, ma ce ne sono alcuni che rifiutano e altri che non rifiutano, che cercano. Questo era anche ai tempi di Gesù. Non c'era predicatore migliore di Gesù, il buon seminatore, il seminatore, il seme che Gesù buttava era il seme della vita. Ma Gesù ha detto che una parte di quel seme cadeva sulla strada, un'altra parte sulla roccia, un'altra parte sulle spine e una parte sulla buona terra. Ecco, i chiamati sono quelli che accolgono il buon seme nel cuore, nella buona terra, e allora lo ricevono e quel seme porta poi il frutto della salvezza. Qual è il Vangelo? Qual è il Vangelo del Cristo crocifisso, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede? È il Vangelo che porta un cambiamento, che porta una trasformazione, che porta un cambiamento di stile di vita. Se non avviene nessun cambiamento di stile di vita nel cuore della persona, non è successo niente. Forse tu hai accettato una nuova religione, forse sei entrato in una chiesa diversa di quella d'origine, della chiesa originaria in cui siamo nati magari tutti. Ecco, e ora sei entrato in una chiesa evangelica, che può essere di tante denominazioni. Ci sono tante denominazioni evangeliche, ma io vi dico una cosa: in cielo non ci saranno denominazioni, in cielo ci sono solo quelli che sono lavati col sangue di Gesù e camminano con lui. Sono quelle persone, quelle che hanno un rapporto intimo con Dio, che parlano con Dio e permettono la parola di Dio di cambiare la loro vita, di essere trasformati nel loro cuore, nel modo di pensare, nel modo di agire, nel modo di parlare, nel comportamento. Questo produce una reale trasformazione, ma questa trasformazione porta felicità, questa trasformazione porta pace, questa trasformazione porta ad essere liberati dall'arroganza, ad essere liberati dall'orgoglio, dalla presunzione. Perché io vi dico una cosa, che l'arroganza non è una cosa rara, l'umiltà è una cosa rara. L'arroganza è che tu sai di sapere e invece non sai. Tu pensi di aver capito tutto e gli altri non hanno capito niente. Tu pensi di avere la soluzione giusta, sono gli altri che devono pensare come te. Questa è arroganza.
Ecco, una persona che rimane arrogante dopo che ha ricevuto la parola di Dio, dopo che ha ricevuto Cristo nel proprio cuore, ha cambiato solo religione, ha cambiato solo posto dove si reca la domenica. Ma chi invece diventa umile, chi invece diventa obbediente, chi invece capisce di non aver capito e ha bisogno di capire, chi, questi sono i poveri di spirito. Vi ricordate che Gesù un giorno, salendo sul monte, ha fatto un elenco delle beatitudini e ha cominciato: beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Chi sono i poveri di spirito? I poveri di spirito sono solo quelli che hanno bisogno di capire, che hanno bisogno di sapere e che sanno di non aver capito e sanno di non sapere. Quando pensiamo di aver capito, quando pensiamo di sapere, allora non siamo più umili e allora siamo fuori del regno dei cieli.
Amen.
Allora il Signore ci dia grazia di rimanere nell'attitudine dell'umiltà, perché possiamo restare nella trasformazione costante, nel cambiamento costante, perché il Signore ha un progetto meraviglioso. Ci vuole fare diventare come suo figlio Gesù Cristo, vuole cambiare il nostro modo di essere, perché attraverso noi vuole mostrare suo figlio.
Amen.
Voi sapete che il Padre si è compiaciuto di suo figlio, lo ha detto sul monte della trasfigurazione: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Pietro, Giacomo e Giovanni erano lì e hanno sentito questa voce che veniva dal cielo: Gesù trasformato. Gesù lo hanno visto in vesti sfolgoranti, bianche, meravigliosa visione. Pietro all'inizio era imbarazzato, ha detto: che facciamo, tre tende? Non ha pensato per sé, non ha pensato per Giovanni, perché ne erano farisei, perché lui aveva visto Elia, aveva visto Mosè e aveva visto Gesù. Facciamo tre tende, una per te, una per Elia e una per Mosè, e non se ne erano a mettere. Non ci pensavo per loro. Dovevo dire una per noi, magari altre tre tende, anche per una per me, o magari noi ce ne vendiamo insieme, che siamo più piccoli. Dio ha detto: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questo è il mio amato figlio. Ascoltatelo, perché è colui che vi dirà la verità e vi porterà alla verità. Voglio leggere una scrittura in 2 Corinzi 5, 17 che tutti conoscono. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove.
Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Ci sono molte persone che appena vengono al Signore pensano che nella loro vita ci sono cose che devono essere cambiate e cose che vanno bene,
cose che hanno fatto e sono orgogliosi del loro passato, cose invece di cui si vergognano e non sono orgogliosi, e allora sono pronti al cambiamento delle cose di cui si vergognano, ma si vogliono portare appresso le cose belle che hanno fatto, si vantano di quelle cose belle che hanno fatto, e è come se fosse un vanto per loro di quelle cose. Ebbene, la parola di Dio dice che le cose vengono fatte tutte nuove. Sapete che significa? Che del vecchio non deve restare niente.
Del vecchio non deve restare niente, perché non c'è niente di buono nel passato della nostra vita anticristo, avanti Cristo. non anticristo, ma anticristo. Prima che Cristo venisse nel nostro cuore, prima che noi prendessimo la decisione di camminare con Cristo, prima che noi ricevessimo Cristo nel nostro cuore, nella nostra vita, era tutto sbagliato quello che abbiamo fatto, anche quelle cose che sembrano giuste, anche quelle cose che apparentemente sono giuste. Perché se tu hai fatto del bene, non, il bene è bene, non si può dire che è male, però l'hai fatto sicuramente con una motivazione sbagliata. Perché la parola di Dio dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 7:18 dice: infatti io so che, cioè, che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo come compierlo nella mia carne. Quando uno era avanti Cristo, era nella carne, non era nello spirito, e dice che nella carne non c'era alcun bene. L'anima segue o l'anima o lo spirito o segue la carne. Ecco, quando eravamo nel periodo avanti Cristo, era la carne che imponeva all'animo di provare certi tipi di emozioni, certi tipi di sentimenti, certi tipi di delle cose che non erano con la motivazione di Dio, con la motivazione giusta. Io voglio dire a tutte le persone che sono orgogliose di qualche cosa avanti Cristo: se tu non ti ravvedi e non rigetti tutte quelle cose, come ha fatto l'apostolo Paolo, che ha detto tutte quelle cose di cui io mi vantavo, perché lui era un fariseo, una persona cosciente della dottrina, del conoscitore della Bibbia, cittadino romano, cittadino anche ebreo, aveva due doppie cittadinanza, quella, diciamo, il diploma della migliore scuola biblica che c'era a quei tempi, del dottor Gamaliele, e lui che era un uomo saggio, la Bibbia stessa lo dice che era un uomo saggio, perché era un uomo saggio e ha agito bene, correttamente, e lui veniva da quella scuola del dottor Gamaliele, diciamo la migliore scuola che c'era a quei tempi. Lui conosceva il greco, conosceva il latino, conosceva tutte le lingue, andava dappertutto, predicava il Vangelo dovunque andava, era un mostro di cultura. Ma lui a un certo punto dice: tutte queste cose io le ho reputate spazzatura rispetto alla conoscenza di Cristo. Tutte quelle cose che mi erano guadagno, ora per me non sono niente, perché ora conosco Cristo, ora conosco la salvezza e so che quelle cose non servono a niente, tutte le cose. Sapete, in un modo sottile il diavolo come alimenta questa cosa, perché tu ti devi conservare qualcosa del passato, come dire: già qualche cosa l'hai fatta, qualche cosa buona l'hai fatta, per accattivarti l'amore di Dio, per accattivarti il perdono di Dio, come dire, per comprare qualcosa da Dio. Io vi ricordo sempre, fratelli, che Dio è troppo ricco per vendere, e noi siamo troppo poveri per comprare. Andate a comprare qualcosa da qualcuno che è troppo ricco, non ha bisogno di vendere, è il povero che a volte è costretto a vendere. O no? Ma se un ricco ha qualche cosa e non ha bisogno di niente, tu gli vai a dire: me la dai quella villetta, quella villa che tu hai là in quell'isolotto, in quell'isolotto vicino al mare, quella villa fantastica, eccetera, eccetera. Io te la pago. E quanto mi daresti? Quanto mi daresti? Io non ho bisogno di soldi. Se ti dice: per me il prezzo di quella villa è il valore della luna, o pigliala. alcuni l'hanno venduta la luna. Si sono venduti la luna. L'hanno disegnata tutta, hanno fatto le mappe e hanno creato i fogli, le particelle. E qualche stupido se l'ha anche comprato. Quindi se tu vai sulla luna devi chiedere il permesso ai proprietari. Che già se la sono comprata, è diventata proprietà privata, ma già dire prima.
Come l'hanno acquistata sta luna? Come l'hanno acquistata? Come puoi aver acquistato qualcosa che non puoi pagare? Tu hai acquistato la vita o te la ritrovi in dono? Qualcuno ha pagato per la propria vita, per essere qui sulla terra, ha pagato il biglietto di entrata? E non pagheremo manco quello dell'uscita, te lo garantisco. Gesù ha pagato per noi. Ha pagato per noi per entrare nell'altra.
Il biglietto è già pagato, bisogna camminare con lui però.
Bisogna camminare conoscendo il Signore e camminando con lui ogni giorno. E allora, camminando con lui ogni giorno, in quel giorno il Signore ci dirà: entra, ti conosco. Siamo stati insieme sulla terra. Abbiamo fatto delle cose insieme sulla terra. Abbiamo parlato assieme. Ci siamo conosciuti sulla terra. Ora puoi entrare. Ma ci sono persone che invece fanno il loro percorso sulla terra, il loro cammino sulla terra, e pensano ogni tanto fanno qualcosa di buono e dicono: ok Signore, segnatillo, segnalo che oggi ho aiutato questa persona bisognosa, fai qualche cosa di buono nella vita, così un giorno poi ti troverai. Che ti trovi, devi camminare con Dio se vuoi avere l'accesso libero nel cielo. Ma l'accesso libero tutti i giorni, non quando andremo lì, ma oggi possiamo entrare al trono della grazia nello Spirito e possiamo essere soccorsi da Dio nel momento del bisogno, nel momento opportuno. Dio sa intervenire, vero Silvano? Arriva nel momento giusto il Signore, lo puoi testimoniare tu che è arrivato nel momento giusto. E io vi posso dire che ogni volta se camminiamo con Dio, nel momento giusto Dio interviene. Amen. Gloria al Signore Gesù. Allora noi non vogliamo tenerci niente delle cose del passato, ma ogni cosa è nuova, ogni cosa che è da Dio, che è da Dio, la dobbiamo portare avanti, e abbiamo bisogno di conoscere il suo piano. Allora dobbiamo agire in fede. Voglio un po' vedere qualcosa che riguarda la predicazione del Vangelo. La predicazione del Vangelo che Paolo predicava era il Vangelo di Cristo, ma ci sono delle cose che voglio leggere. Romani capitolo 2 verso 16. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. Ma allora Paolo aveva un suo Vangelo. Ecco il titolo del messaggio di oggi: il mio Evangelo. Paolo aveva un suo Vangelo. E credo di sì. E la gente ha bisogno di sentire il nostro Vangelo, cioè il Vangelo che è stato fatto diventare nostro, il Vangelo di Cristo che è diventato nostro, il Vangelo di cui Paolo dice il mio Vangelo è quello che è diventato suo, quello che lui stava vivendo, quello che lui viveva ogni giorno, quello che lui raccontava ogni giorno, quello che lui faceva ogni giorno diventava Vangelo. Cioè la vita di ubbidienza al cammino di Cristo ti porta a raccontare buone notizie. Che Vangelo significa buona notizia. Cosa Cristo fa in te ogni giorno, questo diventa il Vangelo. Quando tu cammini con Dio, quando tu cammini nell'amore, nell'ubbidienza,
quando tu cammini nella parola di Dio, nella verità, allora Dio è accanto a te, opera e le sue promesse diventano reali nella tua vita. Tu prendi la risposta di Dio, prendi l'aiuto di Dio e poi puoi raccontare agli altri quanto Dio è stato buono, quanto Dio è fedele, perché tu lo hai sperimentato, tu lo sperimenti. Sapete Gesù cosa ha detto all'uomo che è stato liberato da una legione di demoni, il quale voleva seguire Gesù? E Gesù ha detto: vai a casa tua invece e vai a raccontare come Dio ha avuto pietà di te. Quell'uomo liberato dalla legione di demoni aveva il suo Vangelo, e il suo Vangelo era quello di dire: Dio ha avuto pietà di me, io ero posseduto da una legione di demoni, ma un giorno è venuto Gesù e mi ha liberato. E io ora sono una persona che non mi percuoto più la testa con le pietre e non vivo più nei sepolcri, e per non farmi del male non mi legano più con le catene. Sono stato liberato dall'amore di Dio, dalla grandezza di Dio, dalla potenza di Dio.
Amen.
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 Il cieco che ha recuperato la vista è andato a raccontare: ora ci vedo. E a tutti raccontava: ero cieco, ma ora ci vedo. Poi incontro i religiosi e gli dicono: stai zitto, tu che sei nato nel peccato, come puoi dire queste cose? Dio non esaudisce peccatori. Ma io posso dire una cosa: io ero cieco, ora ci vedo. Stava predicando il suo Vangelo, e il suo Vangelo che aveva incontrato con lui che dà la vista ai ciechi.
Amen.
Colui che dà la vita ai morti. Fratelli cari, se siamo vivi, se camminiamo con Dio, abbiamo da raccontare il nostro Vangelo ogni giorno. Abbiamo da far sapere agli altri che Dio sta operando nella nostra vita, che Dio ci sta sostenendo, che Dio ci sta dando potenza, che Dio ci sta mostrando il cammino che dobbiamo fare. E se camminiamo con Dio, se parliamo con Dio, lo Spirito Santo ti dirà: vai qui, fai questa cosa, fai quest'altra cosa. Tu vai e si aprono porte e tu puoi parlare dell'amore di Dio. E tu vedi che Dio è vicino a te, che Dio ti assiste. Lo Spirito Santo ti dirà: vai a chiamare questa sorella, non puoi scoraggiare. Tu fai il numero di telefono, quella sorella ti dice: oh, quanto avevo bisogno di questa chiamata. Ora mi sento più forte, ora mi sento più vicina, ora mi sento... Oppure può succedere che tu fai un numero, sbagli e chiami un'altra persona che in quel momento ha bisogno. Ci scusa, ho sbagliato. No, non hai sbagliato. Aspetta, ormai non ci sei. Ho bisogno di dirti delle cose. Dio ci fa fare delle cose anche che attraverso i nostri errori Lui fa le cose giuste attraverso noi. Amen. Gloria al Signore. È una cosa meravigliosa. Però ci sono tanti Vangeli. Ci sono tanti Vangeli che vengono predicati. E Paolo lo dice nel Galate capitolo 1 verso 8. Dice: ma anche se noi o un angelo del cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. In ogni tempo ci sono stati sempre predicatori di altri Vangeli. Il Vangelo della religione non è il Vangelo di Cristo. Fai questo e vivrai, questo lo fanno tutte le religioni. Se tu fai delle cose buone, allora cambi. Poi ci sono le religioni orientali che sono ancora più pericolose, che se tu ti sei comportato male da umano nascerai bestia nella seconda vita, forse nascerai serpente che dovrai strisciare, potresti nascere un toro con le corna, però poi diventa sacro. C'è tante di quelle cose. Poi se quante volte in base alle reincarnazioni poi finalmente hai la possibilità di dire, cioè quante menzogne che vengono a predicare, la gente cammina nelle menzogne e vive con quella cultura bugiarda che il nemico ha inculcato.
mentre la verità è Cristo, non ci sono altre verità. Potenza di Dio e sapienza di chiunque crede. Ecco quello che predicava Paolo, predicava Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di chiunque crede. Che è follia per gli altri, ma non per chi è chiamato. Per chi è chiamato è la vita, per chi è chiamato è il modo giusto per trovare la verità e camminare nella verità, vicino alla verità. Amen. Quant'anche un angelo dal cielo o noi un altro Vangelo vi predicasse un altro Vangelo, un angelo, cosa che non può succedere, che un angelo vi viene a predicare un altro Vangelo, anche se dicono che Gabriele ha predicato a Maometto. Ma c'era una mia vicina di casa che mi chiamava, faceva la stregoneria, dice che ci parlava l'angelo Gabriele. Gabriele è un personaggio molto chiamato, molto sfruttato quel nome. Un giorno renderanno tutti conto a Dio quelli che hanno usato il nome dell'angelo Gabriele in vano. Non solo il nome di Dio in vano, ma anche chi è che dicono io ho parlato con l'angelo Gabriele. Ma quale angelo Gabriele? Il demone che si spacciano per Gabriele. E da qui nascono tutte le cose. Ecco, chi sono quelli che restano nell'inganno? Quelli che non amano la verità, quelli che non seguono la verità, quelli che non camminano nella verità, quelli che hanno un altro Vangelo, che predicano un altro Vangelo. Voglio fare un elenco così molto velocemente di alcuni Vangeli che vengono predicati. C'è il Vangelo del passato. Il Vangelo del passato è di quello che Dio ha fatto, di quello che Dio ha detto, di quello che Gesù ha fatto, di quello che Gesù ha comandato. Il Vangelo del passato, non di quello che Dio sta facendo adesso, ma di quello che ha fatto quando Mosè è uscito dall'Egitto. Ok, allora Mosè è uscito dall'Egitto, è giusto che le persone lo sanno che Dio gli ha aperto il Mar Rosso e ha potuto portare il popolo di Dio nella terra promessa, è giusto che lo sanno, ma è giusto che la gente sappia che anche oggi Dio ti apre il mare perché tu esci dalla schiavitù. Anche oggi Dio è all'opera per aprirti il mare e farti uscire dal fango dei tuoi peccati o dalla tua condizione di problematica in cui tu sei, ti trovi immerso e sei schiavo da quella situazione. Dio vuole fatti sapere che oggi è ancora lo stesso e vuole fare le stesse cose che ha fatto ieri e oggi le fa. Amen. Ma molti predicano quello che il Signore ha fatto oggi, ormai quello che il Signore vuole fare fa, quello che Dio vuole fare fa. Tu solo devi accettare passivamente tutto quello che ti succede, ma non è vero niente, non è vero niente. La donna del flusso di sangue non ha accettato serenamente quello che gli era successo, ma lei ha cercato la guarigione, perché da 10 anni perdeva sangue, aveva perso tutti i suoi soldi e ancora cercava la guarigione. Non si è rassegnata, ha detto: se io arrivo a toccare il lembo della veste io sarò guarita, in quell'istante sarò guarita, appena toccherò la veste del Signore in quel preciso momento guarirò. E così è successo. Ma quella donna, quando ha toccato, Gesù ha detto: chi mi ha toccato? Perché una virtù è uscita da me. Qualcuno mi ha toccato con fede, qualcuno mi ha toccato nella maniera giusta, mi ha raggiunto col suo cuore, l'ha raggiunto con la fiducia che io l'avrei potuta guarire. Oh, come Dio desidera che ancora oggi ci siano persone che non si rassegnano, ma che credono che Dio può essere la soluzione al nostro problema. Ci credi tu? Che Dio è la soluzione al tuo problema, qualunque esso sia, Dio è la soluzione per te. Amen. Ma il Vangelo del passato dice: ok, accetta, ormai queste erano cose del passato, c'è proprio una cultura. Beh, tu puoi chiedere poi, se è la sua volontà di guarirti, lui ti guarisce. Non mi scelto.
Gesù ha chiesto un giorno al Signore: se è la tua volontà, io non vorrei perdere questo calice, se ti è possibile che io non bevo questo calice, però sia fatta la tua volontà e non la mia. Ma non c'è mai stata una persona che sia stata guarita che ha chiesto: Signore, se è la tua volontà. Sì, una volta una persona gliel'ha chiesto, e Gesù: se tu vuoi, lì mondami, liberami dalla lebbra. E il Signore ha detto: lo fai. Ma mai a nessuno il Signore ha detto: aspetta, lo Spirito Santo per te non ha pensato di guarirti, per te non c'è guarigione. Il Signore mi dice che tu te la devi portare, è il tuo peso, la tua croce. Avete mai detto nelle scritture una cosa del genere? Questo è il tuo peso che devi portare, questa è la tua spina nella carne, la famosa spina di Paolo, questa è la spina che devi portare nella tua carne, capito? E fai silenzio, portala, e porta il tuo soffrire ai piedi di Gesù, ti servirà per purificarti. Fratelli, quello che ci purifica è il sangue di Gesù, è l'ubbidienza alla parola di Dio. Non c'è una sofferenza che ci purifica, questa è una cultura di questo mondo, una cultura diabolica, ma noi dobbiamo credere, amen, che il Signore è vivente e noi dobbiamo camminare con Lui. C'è il Vangelo di oggi, quello di Cristo. Il Vangelo di Paolo era il Vangelo di oggi, non il Vangelo di ieri, il Vangelo del passato. Sapete, quando noi raccontiamo alle persone le cose che Dio ha fatto di noi, dobbiamo stare attenti. Se raccontiamo le cose che il Signore ha fatto 20 anni fa, ma non abbiamo cose da raccontare che ha fatto nell'ultimo mese, il nostro Vangelo è scaduto, ve lo dico io. Sapete che il latte scade anche se a lunga conservazione? C'è l'inizio del diciamo il scatolamento in cui viene preparata la confezione, e c'è la data di scadenza entro la quale il latte deve essere consumato. Poi magari questo latte lo ritirano, poi magari vedono che è ancora buono, lo riconfezionano, ci mettono un'altra data. Però là bisogna stare attenti, questi sono i latti che costano poco. Ma per dire, c'è una scadenza, anche nel Vangelo c'è una scadenza. Il nostro Vangelo, se noi non possiamo raccontare quello che Dio sta facendo ora di recente, vuol dire che noi abbiamo avuto fede, abbiamo camminato con Dio nel passato, ma ha un po' di tempo che siamo fuori strada, e allora non siamo più idonei per predicare il Vangelo, siamo solo idonei per ritornare a Cristo e riprendere il cammino. Siamo idonei per fare un cambiamento nella nostra vita e poter raccontare la misericordia di Dio, la fedeltà di Dio. Cioè, se, cosa ha fatto ieri il Signore per te? Cosa ha fatto l'altro ieri? Cosa sta facendo Dio nella tua vita? Cosa stai facendo tu con Dio? Come Dio si sta manifestando in te per essere, diciamo, uno strumento nelle sue mani? Cosa stai facendo? Se tu dici effettivamente niente, ok, allora sai che ti sei fermato. Se nel passato hai fatto delle cose, se nel passato Dio ha potuto fare delle cose, allora vuol dire che camminare con Lui. Se ora non puoi raccontare niente, devi capire che ti sei fermato, e allora devi capire che ti devi alzare e devi capire che devi cominciare un'altra volta a camminare con Lui. Amen. Perché se no non puoi raccontare il Vangelo di Paolo, non puoi raccontare il Vangelo. Il Vangelo, provate a comprare un giornale, una testata di quelle che se ne vendono pochi, se ci arriva a mezzogiorno non la trovo. Io ho titolo dell'edicola che dice: oggi ne ho finiti, se vuoi ti posso dare quella di ieri. Toccati il giornale di ieri, te lo compri? Ci chiede se può volare gratis, perché era di ieri, io voglio il giornale di oggi, perché quello di ieri erano le notizie dell'altro ieri, quello di oggi sono le notizie di ieri, e quindi io era ne che mi appare come una barzelletta, che non tenevo già il giornale nuovo frigorifero, così erano fresche, le notizie erano fresche. Ora, noi le nostre esperienze non è che le dobbiamo tenere nel frigorifero,
così sono fresche, dobbiamo fare quelle nuove. Questo è il Vangelo. Se raccontiamo cose nuove, se raccontiamo quello che il Signore ci dice, quello che il Signore ci fa, e che ci ha detto ieri, l'altro ieri, in questi giorni, allora vuol dire che stiamo camminando con Dio, allora vuol dire che noi non viviamo un risveglio. Se questo non c'è, fratelli, dobbiamo cercarlo, dobbiamo cercare la presenza di Dio, la faccia di Dio, dobbiamo dire: Signore, caso non è guai, vuol dire che io ho lasciato il mio percorso, ho lasciato il mio cammino, mi sono imbattuto con la religiosità, mi sono vestito da religioso e ora parlo la lingua dei religiosi. La lingua dei religiosi è quello che il Signore ha fatto, che è scritto nella Bibbia, quello, ok, però dobbiamo dire quello che il Signore sta facendo oggi, che è quello che sta facendo nella mia vita, il Vangelo del presente. Questo è il mio Vangelo, il Vangelo attuale, l'opera di Cristo. Cosa sta facendo Cristo in me? Alla gente gli devi raccontare cosa Dio sta facendo oggi e cosa Dio vuole fare in loro oggi. Perché se tu sei con Lui, cammini con Lui, sei amico di Dio, perché se sei amico non sai le cose di un anno fa, sai le cose di oggi, che Dio ti prepara, che Dio ti dispone, e allora tu cammini con Lui, cammini nella sua presenza. Ah, poi c'è il Vangelo del futuro.
Dio mi guarirà, Dio mi perdonerà, io mi consacrerò, io lascerò il vizio, io lascerò il peccato, io abbandonerò le mie debolezze, mi fortificherò, farò.
Niente di più sbagliato di questo, perché il futuro non è tuo.
Facciamo come lo stolto, che aveva accumulato tante cose e poi ha detto: ora io, diciamo, mi riposo. Aveva distrutto, ricostruito i silos, aveva fatto quelle più grandi, e quando le aveva riempite, ha detto: ok, ora mi sono assicurato la pensione, ora posso dire all'anima mia: godi, finalmente ce l'hai. Ecco perché io ho avuto paura della pensione, solo per questo.
Ma io sempre ho detto: io non sono in pensione,
io chiudo in una direzione per aprire un'altra migliore, o continuare meglio un altro aspetto, un aspetto.
Ma un cristiano non va mai in pensione.
E lo stolto ha detto: ora anima mia, ripositi e godi. Stolto, stanotte stessa sarà presa l'anima tua,
stanotte stessa, e tutte queste cose che tu hai fatto, i lassi,
puoi pisciare i tuoi figli quando saranno sfatti. Ieri vedevo il dolore di due genitori che avevano una casa magnifica e ci hanno detto: noi questa casa l'abbiamo fatto con tutto il gusto, con tutto il piacere,
perché non manca niente, tutto quello che di bello si poteva pensare noi l'abbiamo fatto.
Naturalmente non era la casa di re, era la casa di operati, del lavoro. E, però sono costretto a vendere, siamo costretti a vendere. Abbiamo due figli e se ha la sana, così si sciavviene con la sana fatta. Così io la vendo e ci fatti soldi, ma da una, ma da l'altra.
Questo è il problema.
Quando noi pensiamo di fare delle cose qui per la terra, per questa terra, questo è un altro Vangelo ancora,
cioè che facciamo le cose per la terra, solo per la terra. Il Vangelo sociale, un altro Vangelo che devi dare ai poveri, che devi aiutare il bisognoso, che devi dare, giusto, tutto giusto, questo è giusto che si faccia, ma non fare solo quello, non è solo quello. Gesù non si curava dei poveri, ma lui si prendeva cura dei poveri per guarirli, per liberarli, per insegnarli come diventare ricchi.
Amen.
Ai suoi discepoli ha detto: i poveri ce l'avete sempre con voi. Alle persone che volevano questi soldi qua, invece di comprare questo profumo che costa tanti soldi, poi si poteva invece darlo, venderlo e darlo ai poveri. Ma i poveri ce l'avete sempre, io non ci sono sempre. Ma il fatto dei poveri è un fatto che è una conseguenza. Se tu cammini con Dio e vedi chi è nudo, lo vesti. Ma non lo fai perché così dice, ecco, Signore, visto il puntatillo che gli è vissuto a chi, va? Non lo fa per questo, lo fa perché c'ha l'amore di Dio nel cuore. Allora vede Cristo, poveretto, vediamo io se posso fare qualcosa, lo faccio. Ma non se ne vanta di quello che fa, lo fa e basta, aiuta, sostiene quella persona che ne ha bisogno, ma continua a camminare con Dio. E invece crede, agisce in fede, cammina con Dio sempre, e mentre cammina aiuta e fa quello che deve fare. Ma ci sono quelli che hanno solo questo scopo, aiutare i poveri, i bisognosi. E poi quando si presenteranno, io vi dico una cosa, è vero che Gesù ha detto: fui nudo e mi vestisti, fui ebbi sete e mi deste da bere, fui infermo e mi veniste a trovare, ero in carcere e mi visitaste. È vero, ma quelli che fanno tutte queste cose, quelli che fanno queste cose non le fanno tutte, qualcosa ci scappa. Se aiutano con il cibo e fanno la spesa e comprano la spesa, non credo che mentre vanno in ospedale a cercare i malati per farli, per andare a trovare. Io conosco persone che vanno negli ospedali per pregare per gli infermi. Quella è una missione. O vanno negli ospedali per lasciare il Nuovo Testamento. Quella è una missione. Ma alcuni vanno solo in ospedale per dire: come stai? Bene? No, ma mi dispiace. E ci dice: mi dispiace. Ma mi dispiace non significa che mi sta meglio. Perché ci dice: mi dispiace, aspetta che prego, perché ho un dialogo con Dio, ho un contatto diretto con Dio, aspetta, preghiamo. E allora sì, allora sì. Ma che lo fai? Perché sai che stai facendo qualcosa che piace a Dio, qualcosa che Dio ti sta mettendo davanti, e tu stai camminando secondo il Vangelo, quello tuo, il Vangelo di Cristo, il Vangelo di Paolo, il Vangelo di tutti i santi, di quelli che camminano con Dio. Fratelli cari, noi dobbiamo stare attenti. Quale Vangelo stiamo predicando? Quale Vangelo stiamo credendo? È il Vangelo del passato? È il Vangelo del futuro? Farò? Il futuro non è tutto. Il futuro, nemmeno il passato, ormai non ci puoi fare più niente. C'è un proverbio montano che dice che è giusto l'acqua passata non far girare più una ruota, è quella che sta cadendo adesso sulla ruota che la fa girare, non è quella che è già passato, che è avanti. Se la ruota è qua, quella che è andata oltre l'ha fatta girare, basta, ormai è passato. Il passato non va più girare la ruota, è passato. È quello che è il presente che fa girare la ruota, non l'acqua che verrà domani. Non sappiamo che il fiume potrebbe anche finire, o si potrebbe aprire una voragine. Là dove c'è stato il terremoto, la terra si è assestata, è ceduta di 20 centimetri, proprio è ceduta. Quindi potrebbe anche un fiume finire. Quindi non è garantito che domani l'acqua del fiume arriva dove deve arrivare. È quella che c'è adesso che sicuramente che fa girare. Così è la fede, la fede è oggi, l'ubbidienza è oggi, non domani ubbidirò il Signore, quando poi sarò vecchio, poi lo servirò il Signore, quando non ho più i bollenti spiriti, quando non ho più gli ormoni che bruciano, allora poi servirò il Signore. Per ora gli ormoni hanno un bisogno di sfogo, e allora io devo
No, questo non è il Vangelo. Il Vangelo è oggi io vado, ascolto e obbedisco.
Oggi se udite la mia voce, dice il Signore, non indurate i vostri cuori, ma ascoltate, ricevete. Amen. Il Vangelo di Paolo è il Vangelo di oggi. Amen. Il Vangelo del sociale, cioè non dire poi il Vangelo personale. Ognuno si fa un Dio a suo, secondo la propria volontà, secondo il proprio piacere. Se voi andate a vedere, l'80% delle persone hanno il Vangelo personale. Se lo sono personalizzato, se lo sono configurato a loro piacimento. Il termine moderno, configurato. Cioè, se hanno fatto un Vangelo, ma secondo me questa cosa non è sbagliata. Ah, questo qua. Quest'altra cosa, forse saresti a fare, se, ma forse. E allora, certe cose le fai, certe cose non le fai, secondo il tuo piacimento. E poi ci sono anche dei dottori che studiano la parola e cercano, trovano i versetti per avvalorare quella cretinata. Si accumulano dottori, dice la parola di Dio, negli ultimi tempi, secondo le loro voglie, per dire alle persone quello che le persone vogliono sentire. Ma oh, il Signore ti ama, questo lo vogliono sentire tutti. Il Signore è misericordioso, questo ti piace a tutti. Il Signore è buono, questo è bello. Il Signore ti perdona sempre, questo è anche bello, anche se non ti penti. Ah, questo però non c'è scritto. Eppure c'è una corrente moderna, l'ipergrazia, la corrente dell'ipergrazia. Vi dovete aggiornare. L'ipergrazia è una rivelazione maggiore della grazia. Cioè, da tu se pecchi, siccome hai creduto in Gesù, non c'è bisogno manco che arrendere, già c'è il sangue di Gesù che ti purifica. Quindi manca a chiedere perdono, non c'è manco bisogno, che Dio è sempre col sangue di no, e sono sempre pulito, anche se tu cammini nuovo fango. Ma non c'è scritto! Questo non è scritto! Se camminate nella luce, il sangue di Gesù vi purifica da ogni peccato. Amen. E poi dice, se chi confessa e abbandona otterrà misericordia. Amen. Chi confessa e abbandona otterrà misericordia. Se confessiamo, questo è nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto di perdonarci i nostri peccati e liberarci dalle nostre iniquità. Amen. 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 Quale Vangelo stai credendo? Quale Vangelo stai vivendo? Quale Vangelo stai predicando? Quale Vangelo stai predicando te stesso? Ci sono alcuni, ieri una stessa persona con cui ho parlato mi diceva, ma io la chiesa ci vuole, però non sogno come mia moglie, ma vuol dire che è ancora più accanito, più sua moglie aveva fatto un'esperienza, stava cambiando con lui, e lui diceva, ma io dice guai, mi piglio l'ostia, faccio quello che, però se non ci vai non mi sento male che non ci vado, non sento proprio il bisogno, ma non vivo per la chiesa che io gira di fare, ma credo a modo mio, ecco, comunque molti vivono il Vangelo a modo mio. Ecco, questo modo mio non è il modo di Dio. Il Vangelo di Cristo è quello giusto. Il Vangelo di Paolo è il Vangelo di Cristo. Amen. Paolo raccontava le cose grandi che il Signore faceva tutti i giorni. E mentre le raccontava le persone erano toccate, venivano trasformate, cambiavano il loro modo di vivere, il loro stile di vita, e questo produceva grandi cambiamenti. Amen. Gloria al Signore Gesù.
Voglio leggere Luca capitolo 7, il verso 22. Vi ricordate, prima di leggerlo voglio farvi ricordare il tempo in cui il Signore ha detto questo. Giovanni Battista era colui che aveva battezzato Gesù, ma quando lo hanno arrestato e portato in prigione, il diavolo lì gli ha messo tutti i dubbi possibili e immaginabili, perché forse non pensava che avrebbe concluso il suo ministero con la decapitazione, con la morte. E allora ha detto: ma è vero, ma Gesù è veramente il Messia? Gli è venuto il dubbio, il diavolo lo ha bombardato. E Gesù non gli ha fatto tutto un trattato, non gli ha letto le scritture del profeta Isaia, non gli ha letto i salmi, non gli ha letto la storia di Davide, non gli ha letto tutto quello che era nel passato, non gli ha raccontato, non gli ha fatto uno studio biblico. Ma sapete cosa ha detto? E Gesù rispondendo disse loro, a quelle persone che dovevano portare il messaggio: andate, riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Questo è il Vangelo del Regno. Questo è il Vangelo del Regno. Questo è il Vangelo di Paolo. Questo è il Vangelo che predicava Gesù. I sordi odono, gli zoppi camminano, i ciechi vedono, i morti risuscitano. Ed è predicato ai poveri, i poveri di spirito, quelli che sono pronti a credere. Questo è il Vangelo del Regno che deve essere predicato in testimonianza per la salvezza. E quando questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora ci sarà il ritorno di Gesù che noi aspettiamo. Il Vangelo del Regno. Il Vangelo del Regno. Questo è il mio Vangelo. Lo vuoi fare tu stamattina questo Vangelo? Allora sappi una cosa, che ci sono, incontrerai dei ciechi che devono recuperare la vista. E tu devi essere equipaggiato per pregare per i ciechi. Incontrerai delle persone sorde che devono recuperare la vista. Devi essere equipaggiato per recuperare, per pregare per i sordi. Devi pregare per i paralitici, devi pregare per i morti. Non siamo tante esperienze di questa cosa. Gesù ha pregato per i morti sono risuscitati. Pietro ha pregato per Tabita ed è risuscitato. E non sappiamo quante resurrezioni ci sono nella vita di Pietro, nel ministero di Pietro. Sappiamo che i malati li mettevano sulla strada e quando passava Pietro è l'ombra stessa che guariva i malati. Amen. Questo è il Vangelo del Regno. Il Vangelo del Regno è il Vangelo della potenza. Il Vangelo del Regno è il Vangelo che viene dimostrato con la potenza. Il Vangelo del Regno è il Vangelo che non è fatto di parole, ma è fatto di fatti. E i fatti sono che se tu c'hai davanti un malato, c'ha a pregare perché quel malato ti ha guarito. Ma se io non ho la franchezza, se io non ho la fede, allora cerca di dare di Gesù. Fratelli, diamoci la mano. Cominciamo a stare più tempo davanti a Dio. Cominciamo a fortificarci nel Signore, nella forza del Signore. Cominciamo a buttare quella cosa. Non buttiamola nel futuro. Poi questa cosa me la leverò più avanti. Questa cosa la purificherò più avanti. Ora la che fare. No, fallo subito, perché romano può darsi che poi ci non ce l'hai un tempo. Può darsi che poi devi pregare per tuo figlio, per un problema, e non sei preparato. A noi è successo. Non eravamo preparati. E ci è caduto qualche tegola addosso. E vi dico una cosa,
me ne sono cadute parecchio di tegole sulla testa, non eravamo preparati, però vi dico una cosa, se ci prepariamo prima non diventa una tegola, diventa una piuma che ci cade sulla testa. Se ci prepariamo prima e ci organizziamo e ci fortifichiamo, appena arriva il diavolo ribalza, perché trova in noi un paraurti
che è il Signore, la fiducia nel Signore,
la grazia di Dio, la potenza di Dio. Fortifichiamoci nella forza del Signore. Amen. Saremo soccorsi. Ci vogliamo alzare in piedi? Alleluia, gloria a te, oh Padre Santo. Signore, davanti a questo metro nessuno può dire io mi sento nella linea giusta. Qualcuno si può trovare più vicino, qualche altro si può trovare molto lontano, ma abbiamo una linea e il Signore stamattina ce la sta mostrando. Andiamo verso questa linea e facciamo insieme questa preghiera. Alzatela tutte e due se volete le mani. Signore mio, questa mattina io sono contento che tu mi stai parlando. Anch'io voglio predicare il mio Evangelo, voglio raccontare le cose belle che fai nella mia vita ogni giorno, voglio testimoniare agli altri come tu sei buono con me, voglio testimoniare agli altri la vita abbondante che vivo nella tua presenza, la forza che tu mi dai nel cuore per credere, per vincere le paure, per vincere i dubbi, le difficoltà. Signore, questa mattina mi stai mostrando che devo fare del cammino per arrivare sulla linea e iniziare la corsa. Perdonami, Signore, e lavami col sangue di Gesù. Non voglio appoggiarmi sulle cose del passato, voglio, sì, magari capiterà che io potrò raccontare anche le cose del passato, ma voglio prima raccontare le cose del presente e poi racconterò anche le cose del passato. Voglio raccontare domani quello che oggi mi accadrà camminando con te. Aiutami, Signore, a camminare vicino a te, a sentire la tua presenza, ad avere la certezza che tu sei accanto a me, ad avere quella sicurezza che mi ami, che mi proteggi. Oh Signore, è bello camminare con te, è bello camminare nella verità. Questa mattina io voglio credere che le tue promesse sono sì a me. Quando c'è un problema non dirò ai, questo non ci voleva, ma dirò Signore, e tu mi dai in questa storia la via d'uscita, tu non mi lasci qui ma mi porti per mano, prendimi e conducimi, guidami. Predica il Vangelo del Regno, non un Vangelo personalizzato, il Vangelo di Cristo applicato nella mia vita, che vive nel mio cuore, le leggi di Cristo che sono incise nel mio spirito, la legge dell'amore e della fede. Voglio camminare in quella direzione e voglio voglio che tu aiuti, Signore, tutti i miei fratelli con le mani alzate, e anche quelli che non l'hanno alzato ma che nel cuore stanno credendo anche loro. Signore, tu conosci i cuori, non vedi dall'esteriore come vediamo noi, ma tu riguardi il cuore. In questo tempo ti vogliamo chiedere, Signore, lavora, lavora nella mia vita, non ti fermare. E oggi ti ringrazio perché oggi uscirò da questo luogo con la certezza che tu hai riempito il mio spirito, mi hai dato da bere stamattina, mi hai dato da mangiare per stamattina, e ora voglio vivere per fede, voglio camminare con Dio, voglio camminare in Dio, voglio essere luce in questo mondo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen,
amen,
amen. Quanti dicono amen? E io posso predicare il mio Evangelo come quello di Cristo, di Paolo, distruggendo ogni giorno le opere di Satana, facendo l'opera di Cristo, l'Evangelo del Regno. Amen. Dio mi ha abilitato a compiere le opere del Regno. Dillo, Dio mi ha abilitato a compiere le opere del Regno. Cacciare demoni, guarire gli infermi, liberare gli oppressi, e poi tutto il resto, quello che il Signore mi mette davanti, nel nome di Gesù. Amen, amen, alleluia. Un'ultima cosa, c'è qualche marito che ha la moglie che non sta bene? Alzi la mano, che ha qualche problema. Dico, se c'è qualche sordo io lo dico più forte. C'è qualche marito che ha la moglie che ha qualche problema? Ok, io sono uno di questi. Allora chiama tua moglie e ponigli la mano e dì: io credo che il Signore ti guarisce ora, nel nome di Gesù. Amen. Io credo che il Signore ti guarisce ora. Ora al contrario, un'altra domanda: c'è qualche moglie nel marito che sta male? Allora, ti pone la mano sul tuo marito e dici: io credo ora che il Signore ti libera, ti guarisce. Io ora vi dico questo, fratelli, poi ce l'ho detto io, ma fatelo volontariamente, non a mio comando, fatelo volontariamente. Quando avete, non è necessariamente se uno non è sposato, allora io non prego per nulla, no? Non fatelo a comando, fatelo sempre, prendete l'abitudine. Predichiamo l'Evangelo del Re. Pratichiamo l'Evangelo del Re. Amen. E poi raccontiamo: io ho pregato, mia moglie stava male, ho pregato, le ha sentito un fuoco e il Signore l'ha liberato, l'ha guarita. Gloria a Dio, questo è il Vangelo di oggi. Il mio Vangelo. Amen, vero Paolo? Alleluia, gloria al Signore Gesù. È vero per tutti, fratelli, siamo in linea, questa è la volontà di Dio, questo è il cammino di Dio. Dio vi benedica nel nome di Gesù. Amen, amen.